Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Raffaele La Capria incontra Tacito.
Maestro, i posteri mi hanno affidato, dietro congruo compenso, l'incarico di importunarla con alcune domande che forse lei, e non a torto, potrà giudicare oziose. Insomma, dovrei fare con lei quello che noi chiamiamo un'intervista.
Un'intervista?
Sì, maestro, è un mezzo che noi usiamo per delegare a uomini autorevoli o ritenuti tali il compito di avere delle opinioni. In tal modo il volgo si sente autorizzato a non averne, coltivando così la propria inclinazione all'indifferenza.
E chi sarebbero questi posteri che lei rappresenta?
Gente vissuta 2000 anni dopo Cristo.
Dopo chi?
Dopo Cristo. Già, proprio di questo volevo parlarle, ma verrò presto al punto. Stavo dicendole dunque come i posteri sono, nella stragrande maggioranza, curiosi e indifferenti, o meglio, come la loro curiosità è la forma della loro indifferenza. Perciò vogliono essere intrattenuti sugli argomenti più vari, scomodando a tal fine anche illustri personaggi del passato, come lei, ad esempio.
Amano essi, i posteri, i suoi contemporanei, lo studio della storia? Ne traggono alimento per meglio operare confrontando il presente al passato, onde evitare gli errori già fatti e rafforzare le virtù necessarie ad ogni popolo teso all'avvenire?
Gli è, maestro, che abbiamo paura della storia. Abbiamo paura dei suoi pretoriani, dei suoi duci, dei suoi generali, dei suoi colonnelli, dei suoi capi di Stato, dei suoi primi ministri, dei suoi finanzieri. Temiamo la storia anche perché nel nostro mondo è obbligatorio che corra in una sola direzione. Essa viene imposta dall'alto e bisogna subirla. Così alcuni oggi preferiscono identificare senz'altro la storia col potere, privo di finalità se non quella di costituirsi come potere. Mi è sembrato onesto dichiarare questo atteggiamento dei miei contemporanei proprio a lei, che essi considerano, dopo Tucidide, il massimo storico dell'antichità.
Non so in che conto devo tenerla tale considerazione dopo ciò che mi hai detto. Anzi, dovrei qui chiudere il discorso.
Lasci da parte, maestro, il suo sdegno per le idee che le ho testé manifestate e le consideri un frutto della nostra infelicità. Vengo subito al punto, all'argomento della nostra intervista o colloquio, come preferisce. Trattasi del paragrafo 44 del libro quindicesimo dei suoi annali.
Comincia a leggerlo, che non ricordo gli avvenimenti ivi trattati.
Ma nulla negli umani soccorsi, né le larghezze del principe, né i sacrifici ai numi, valse a distruggere l'infamante opinione che l'incendio fosse stato comandato.
L'incendio di Roma al tempo di Nerone, il più terribile di quanti Roma ebbe a subirne prima. Dunque, è questo l'argomento dell'intervista?
Posso proseguire la lettura, maestro? Il nostro argomento riguarda ciò che segue.
Proseguo io a memoria. Dunque, Nerone allora, per soffocare questa voce, mise avanti come rei dell'incendio gente odiata per i suoi mali costumi, che il volgo chiamava cristiani, e infisse loro i più raffinati supplizi.
Dice proprio così, infatti, parlando dei cristiani, gente odiata per i suoi mali costumi. Perché?
Chi professa incorrotta fedeltà al vero, di ognuno deve parlare senza amore e senza odio. Così io faccio, in questo passo, dei cristiani.
A detta dei posteri, tale impassibilità. Lei mai la raggiunse, maestro?
Vogliono forse insinuare che mentivo?
No, no, non questo. Vogliono alludere a quel suo tono che così spesso volge alla collera o alla nostalgia. Tanto che è stato paragonato per la nobiltà dello stile a quello di Racine e Shakespeare.
Chi sono costoro?
Un gallo, il primo. Un britanno, il secondo.
Un romano paragonato ai barbari.
No, maestro, sono i due più grandi autori di tragedie dopo Sofocle, Eschilo ed Euripide.
La storia è tragica, ma uno storico non ama essere paragonato a un autore tragico, per nobile che sia, ed elevato il suo stile. Le tragedie sono invenzioni della fantasia, mentre la storia si occupa solo di stabilire la verità dei fatti.
I miei contemporanei sentono che la sua opera è attraversata da una forte passionalità, da un insopprimibile senso di rivolta. Non è forse vero questo?
Ciò che mi interessava erano le virtù romane, che dopo la Repubblica si erano andate sempre più corrompendo, così che più s'affermava la potenza di Roma e dell'impero, e più s'affievolivano queste virtù.
Eppure, mi perdoni, maestro, i posteri sanno che lei fu un magistrato dell'impero, che servì, ricoprendo alte cariche, parecchi dei potenti condannati nelle sue opere, che fu console sotto Nerva e proconsole sotto Traiano, da essi dunque elevato ai supremi onori. Così, da qualche storico dei miei tempi, lei è potuto apparire un collaboratore del regime che sembra condannare.
Io non m'ebbi da Galba, da Ottone, da Vitellio, né favori né ingiurie. La mia carriera politica ha avuto inizio con Vespasiano, si è svolta con Tito, ha raggiunto il suo vertice, né io lo nego, con Domiziano. Avevo riservato per la mia vecchiaia la storia del principato del divo Nerva e di Traiano, più ricco tema e men periglioso a trattarsi per la singolare felicità di quel tempo in cui fu dato pensare come piaceva e dire ciò che si pensava.
Ci siamo di nuovo allontanati dal nostro argomento, maestro.
Quale argomento?
I cristiani.
Chi?
I cristiani.
Ah, i cristiani. Ma mi sembra davvero strano che un simile argomento ti stia tanto a cuore. Io affronto una storia densa di vicende, terribile per battaglie, torbida di sedizioni, tragica anche nella pace. Quattro principi spenti col ferro, tre guerre civili, molte esterne, più delle volte concorrenti le une con le altre, fausti gli eventi in Oriente, avversi in Occidente, agitata l'Illiria, infide le Gallie, sterile la conquista della Britannia, insorti contro di noi Sarmati e Svevi, i daci rinomati per stragi inflitte e sofferte, sul punto di prender l'armi anche i parti per la impostura d'un falso Nerone. Ne basta. L'Italia fu un'estata da disastri non mai veduti o riapparsi dopo lungo corso di secoli. Città inghiottite o sepolte sulle obertose coste della Campania. Roma devastata da incendi, crollati gli antichissimi templi, lo stesso Campidoglio in fiamme per mano di cittadini. Riti profanati, scandalosi adulteri, disseminati nel mare gli esuli, cruenti di eccidi le rive. E in Roma un'ancor più atroce incrudelire. Nobiltà, ricchezze, cariche assunte o ricusate, tutto era pretesto ad accuse, inevitabile premio alla virtù, la morte. Abominevole quanto il delitto alla ricompensa ai delatori. Gli uni arraffavano quale bottino sacerdozi e consolati, gli altri il governo di province e comandi all'interno, tutto sovvertendo per odio o per paura. Aizzati i servi contro i signori, i liberti contro i padroni, chi non aveva nemici calpestato dagli amici.
Davvero, maestro, la storia si ripete. Anche i miei tempi, sa, non sono molto allegri.
Ebbene, io affronto tutto un tempo corso da siffatti eventi. E tu, tu che sei mio postero, t'attardi a interrogarmi sopra un'inezia. I cristiani. Cosa vuoi che mi interessi?
Ma vede, maestro, io appartengo a un'epoca profondamente diversa dalla sua, proprio a causa di quell'inezia. E dunque mi scusi se insisto. Possiamo proseguire nella lettura del passo incriminato?
Incriminato? Io ho semplicemente scritto si abbatté poi su Roma il più grave e terribile disastro che per violenza di fuoco la città avesse mai sofferto. Ed è tuttavia incerto, incerto, se per opera del caso o del principe, che l'una e l'altra versione fu tramandata dagli scrittori. Questo ho scritto. A quell'epoca avevo 7 o 8 anni, ma qualche ricordo di quel disastro mi è rimasto, e le scene che ebbi a vedere. Perché incriminato, allora? Legga, legga pure.
Gente odiata per i suoi mali costumi che il volgo chiamava cristiani. Quel nome essi derivavano da Cristo, che sotto il regno di Tiberio fu mandato a morte dal procuratore Ponzio Pilato. La esecrabile superstizione per il momento...
La esecrabile superstizione, domata per il momento, scoppiava però nuovamente poi non solo in Giudea, sorgente di quel malanno, ma pure in Roma, dove tutte le brutture e le vergogne convergono e vi fanno scuola. Furono arrestati per primi quelli che confessavano la loro fede, poi su loro indicazione una folla d'altri che vennero condannati non tanto per il delitto d'incendio quanto come odiatori dell'uman genere.
Ecco, vedi, maestro, noi li chiamiamo martiri.
Odiatori dell'uman genere, lasciami finire il passo. Ai morituri furono anche inflitti oltraggi, come il morire coperti di pelli ferine, o dilaniati dai cani, o infissi sulle croci, o arsi a fiammeggiare dopo il tramonto del sole come torce notturne. I suoi stessi giardini aveva Nerone destinato a codesto spettacolo, mentre gli offriva giochi nel circo e in veste d'auriga si mescolava con la plebaglia o saliva in gara sul carro da corsa. Ond'è che pur di fronte a una genia colpevole e degna di esemplare novità di pene, si faceva strada alla pietà, come verso chi era sacrificato, più che al bene di tutti, alla ferocia di un solo.
Maestro, lei scrive una genia colpevole e, come se non bastasse, aggiunge degna di esemplare novità di pene, che francamente, dopo l'elenco da lei fatta, mi sembra veramente crudele, anche se poi a questa crudeltà sopravviene la pietà per le vittime.
Non solo la pietà, se leggi bene, ma anche il dubbio che siano stati essi i veri colpevoli dell'incendio. Cos'altro voglio intendere con le ultime righe? Si faceva strada alla pietà, come verso chi era sacrificato, più che al bene di tutti, alla ferocia di un solo. Mi sembra abbastanza chiaro, no? Dati i tempi. Ti rendi conto della situazione?
Certo, maestro, capisco. Ma insomma appare indubbio che lei li disprezzava, questi cristiani, e che il suo giudizio verso di loro, per dirla blandamente, non è stato troppo benevolo, ecco.
Perché avrei dovuto essere benevolo? Confesso che non mi erano simpatici, questo sì. Anzi, mi erano piuttosto antipatici. Non loro personalmente, che non li ho mai conosciuti, né ho tollerato dibattere con loro, ma le idee che professavano, che dichiaravano negli interrogatori ai giudici e sotto tortura, quelle sì che le trovavo aberranti. Ma da questo a infligger loro terribili supplizi che scogitò la mente malata di un imperatore dei più funesti, Nerone, voglio dire, corre una bella differenza. Io sono stato sempre un uomo giusto. La mia professione me lo imponeva. Non mi piacciono le esagerazioni.
Li avrebbe condannati, però.
Non come incendiari, lo ripeto, e l'ho scritto, ma come nemici del genere umano. Questo sì, non lo nego.
È un'accusa piuttosto vaga, non le pare? Specie se fatta da un magistrato e da un uomo giusto.
Perché vaga?
E dove aveva le prove che fossero nemici del genere umano?
Il genere umano erano i popoli soggetti a Roma. Il genere umano era Roma. Cos'altro vuoi che fosse? E tu, come postero, vieni qui a parlarmi di una piccola banda di fanatici senza pensare...
Ma quella banda è cresciuta, è diventata legione. Oggi, anche se lei non poteva prevederlo, il genere umano è, si può dire, rappresentato in larga parte da loro.
Dai cristiani?
Sì, almeno in tutto l'emisfero occidentale.
Saresti tu dunque un cristiano?
Non posso non dirmi cristiano.
E Roma è stata occupata dai cristiani?
Non occupata. Roma è il centro, è il faro della cristianità.
Per quanto tristi fossero gli eventi da me narrati, mai avrei potuto immaginare...
Maestro, non ci vuole che tempo, ma molto tempo, perché un mondo scompaia e perché un'idea falsa perisca. Lo scrive uno storico britanno, Gibbon.
E sarebbe falsa, a tuo intendere, l'idea di Roma, di un mondo tutto unito intorno al Mediterraneo, Mare Nostrum, sorretto dalle virtù romane e garantito dalla Pax Romana.
Maestro, lei ha proprio l'ossessione della virtù, ma parla solo di vizi e crimini nei suoi libri. Quanto alla Pax Romana, lei parla solo di guerre e popoli sottomessi o ridotti schiavi. Anche ai nostri tempi qualcuno ha avuto queste nostalgie della romanità, sa? Ma tutto si è risolto in un'imitazione mal riuscita e piuttosto ridicola, direi. La prego, ritorniamo al nostro argomento.
I cristiani, quello che dovevo dire di loro l'ho detto nel paragrafo 44 che abbiamo letto e tanto basta.
Ecco, vede, maestro, io capisco il suo atteggiamento. Mi sembra perfettamente naturale. Posso aggiungere, data la sua cultura e la sua regione, perché lei stesso appare uomo pio e devoto agli dèi della città. Eppure quelle poche righe da lei dedicate di sfuggita a un movimento destinato a cambiare la faccia della terra non cessano di sorprendermi. Come storico, lei ha scritto di professare incorrotta fedeltà al vero, e questo vero è andata a cercarlo nel passato di Roma, nell'epoca che immediatamente l'aveva preceduto. Il fatto è che il vero è però quasi sempre nascosto nelle pieghe del presente. La verità del tempo in cui a ciascuno tocca di vivere non è qualcosa di palese come gli eventi riportati negli annali, ma scorre come un fiume sotterraneo sotto le apparenze illusorie dei grandi avvenimenti. Basta cogliere una sola stilla di quel vero. Non è facile, lo ammetto, ed è forse impossibile. Se qualche poeta a volte ci riesce, più arduo diventa per lo storico. A lei, per esempio, doveva apparire più importante la successione di un imperatore o la vittoria ottenuta dalle armi romane in una battaglia che non la venuta di Cristo sulla terra. Infatti, Cristo lei non nomina una sola volta e di sfuggita nel brano che abbiamo letto.
Cristo, sì, ne avevo sentito parlare.
Guardi, maestro, che lei non è il solo. Tutti gli storici dell'epoca non l'hanno neppure nominato. In una lettera di Plinio si trova un accenno e poi silenzio. Un silenzio che dura più di un secolo e che a me sembra inspiegabile. O forse era sconveniente il solo parlarne? Magari proibito, pericoloso?
Ma perché mai uno storico serio avrebbe dovuto occuparsi di queste dottrine provenienti dall'Oriente? C'erano tanti culti del genere a Roma nel mio tempo e hanno lasciato sempre indifferente. Sono esaltati gli orientali, parlano di Dio come se lo avessero conosciuto di persona. Guardi i giudei, per esempio. Stavano lì, in un piccolo territorio che era come un granello di sabbia di fronte all'impero di Roma. Eppure pretendevano che il loro Dio fosse l'unico Dio. Questo loro Dio era stato regolarmente sconfitto innumerevoli volte e dai romani per l'ultima e definitiva. Beh, credi tu che questo Dio sconfitto abbia mai ceduto alla potenza di Roma, anche quando i suoi altari sono stati rasi al suolo e il suo tempio distrutto dalle fondamenta? Abbiamo finito per tollerarlo come un loro Dio nazionale, ma facendolo sorvegliare dalla polizia perché non attentasse alla religione imperiale. Roma era tollerante con tutti gli dèi delle altre nazioni che non fossero intolleranti con lei. Pensa tu alla presunzione, all'insolenza di questi giudei. Avrebbero preteso non sacrificare a Cesare, ma dopo lo fecero, sia pure con qualche accorgimento che non li facesse derogare dai loro principi. Coi cristiani quel che avvenne fu addirittura assurdo. Essi adoravano, pare, lo stesso Dio dei giudei, ma non erano giudei. I giudei non li potevano soffrire e quando potevano li diffamavano. Avessero almeno avuto una nazione, che so, un territorio da mettere al servizio di questo Dio, avrei potuto anche capire. Invece niente, erano solo ricchi di boria. Rifiutavano ogni nazionalità, ogni territorio e aspiravano a mettere il mondo intero, tutte le nazioni, al servizio del loro Dio. E mai, mai vollero sacrificare a Cesare, in nessuna forma, a costo della vita. avesse almeno il loro Dio ammesso l'esistenza di altri dei, dei nostri dei. No, lui era l'unico e il solo. Tutti gli altri erano falsi demoni. E Roma, allora? E Cesare, allora? Come la coglieresti tu, gente simile? Come la classificheresti? Io ho scritto che avevano in odio il genere umano. Ti sembra forse un'esagerazione?
Veramente, Cristo ha predicato soltanto l'amore tra gli uomini. La parola odio non l'ha mai pronunciata.
No, non conosco la sua dottrina. Ne ho sentito solo qualche vago accenno e prudente, desunto dagli interrogatori fatti loro dai miei colleghi magistrati. Mi rendo conto però che era pericolosa per noi romani, perché quest'amore di cui tu parli, voglio dire di cui parlava il tuo Cristo, era estensibile a ognuno, pare. Così lo schiavo, il padrone, il nemico, l'amico, tutti erano ad amare la stessa maniera e tutti erano amati dal loro Dio che non faceva nessuna differenza. Un cittadino romano, per esempio, soggetto alla legge romana, per questo Dio era uguale a un gallo, un germano, un trace, un siriaco, un egizio, a un qualsiasi barbaro senza legge. Ma che dico a un barbaro? Era uguale all'ultimo degli schiavi, legato in catene in fondo a una miniera. Ma ti sembra serio, ragionevole, politicamente utile? Devi pensare che i 2/3 della popolazione dell'impero era costituita da schiavi e sul loro lavoro si reggeva Roma. Altrimenti a che pro tante guerre combattute con sacrificio e vinte? Erano gli schiavi ad arare i nostri campi, a scavare le nostre miniere, a erigere i nostri edifici e i nostri templi, a spingere a forza di braccia le nostre navi sui mari, a combattere nei circhi per nostro divertimento. E poi arriva il tuo Cristo e li riscatta con la sua morte. A tutti garantisce la resurrezione. Promette che erediteranno la terra e altre cose del genere che conosco solo per sentito dire. Ma in definitiva, cosa propone con ciò? Di mettere Dio al posto di Roma. Se stesso al posto dell'imperatore, di colui cioè che rappresenta la divinità di Roma e i suoi dei, la sua potenza sulla terra. Sì, sì, i saggi e i filosofi potevano ben ridere di queste favole, ma un politico, un magistrato, non poteva prendere alla leggera una simile dottrina. Ne andava di mezzo non solo la sicurezza dell'impero, ma anche la nostra stessa economia, la nostra concezione della vita, la nostra morale. Ed è per questa ragione che io ho definito i cristiani nemici del genere umano. Il genere umano era Roma, essi erano i nemici di Roma. Io, un romano, perché avrei dovuto giudicarli diversamente?
La prego di non accalorarsi tanto, maestro. Capisco le sue ragioni, anche se sono un cristiano. Mi dica piuttosto come andò con l'incendio di Roma e come mai furono incolpati proprio i cristiani. Lei stesso ha ammesso...
Cosa vuoi che ti dica? Deve essere stata la loro stessa dottrina a perdere. Molti di loro, a levarsi delle fiamme, avranno pensato che fosse davvero arrivata la fine del mondo, che essi aspettavano. Magari, invece di fuggire spaventati davanti alla catastrofe, avranno levato preghiere di ringraziamento al loro Dio, o trascinati dal fanatismo, avranno dato l'impressione di gioire. Se aggiunge a questo loro atteggiamento le calunnie dei giudei, che in un primo tempo erano stati accusati, e il comportamento dei cristiani arrestati, la loro ansia di martirio. Insomma, hanno avuto ciò che hanno voluto, ed è andata come è andata. Non tanto male, alla fin fine, se dopo molti secoli le cose stanno come tu mi dici. Loro avranno scritto, immagino, la loro storia da cristiani. Ebbene, io ho scritta la mia da romano. Ma non dubitare, se è vero quello che dice il tuo storico britanno, verranno altri ancora e scriveranno ancora questi la propria storia a modo loro.
Non ne dubito, maestro. Già se ne sente qualche avvisaglia.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Raffaele La Capria ha incontrato Tacito. Tacito era Arnaldo Ninchi. Avete seguito le nostre serie speciali? Volete acquistarle su CD?
Potete scrivere a promo@vatiradio.va
o telefonare allo 06 6988 3045.
È la pace un bene supremo.
Ascoltando la radio seguirete tappa per tappa il Giro d'Italia e il Tour de France.
Sta in pace con Dio.
Conto sulla preghiera dei bambini.
La sposa infedele di Federico García Lorca.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
Richiedete il nostro catalogo. Ci sono le serie storiche, personaggi, grandi viaggi, ritratti di pittori e di musicisti, il Vangelo in audiofilm, la vita di Benedetto XVI e molto altro ancora.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
promo@vatiradio.va
promo@vatiradio.va
Telefono 06 6988 3045.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Conversazioni immaginarie con personaggi del passato,
mitologici, metafisici.
Il passato e il presente,
la realtà e la finzione,
l'io e un altro.
Grandi nomi, grandi autori.
Grandi nomi, grandi autori, imprevedibili incontri.
Autori di oggi, miti di sempre.
Giona, Maddalena, Beethoven, Giuda, Tacito,
Marconi, Shakespeare, Sant'Agostino, Pinocchio
e molti altri. Tutti i giovedì alle 19 su 105.
Tutti i giovedì alle 19 su 105.